Radio Macello.
Aggressive Lifestyle.
Radio Macello, puntata numero 11, Checco De Giacca, il centrale difensore della difesa di Radio Macello. Non lo so cosa sto dicendo.
Avevamo detto che non si parlava più di calcio, Checco. Tu subito.
Così. Il Milan dei giovani, secondo in classifica quest'anno, grandissimo. Donna Matu, Donna Mutra, come si chiama il portiere?
Ma a me lo chiedi.
Ma non lo so.
Donna Miura.
Non l'ho scoperto l'altro giorno.
Dai, Cerve, tira io un asse di legno. Se parla ancora di calcio in testa, sei autorizzato.
Voi due volete presentarvi?
Non so, qua alla mia destra Travis. Alla mia destra, visto che ho...
Alla mia destra Cerve.
E a sinistra di Checco Mariscos, come potete vedere dalla diretta Facebook. Ciao a tutti i nostri...
Diretta, hanno già visto gli ospiti. Dietro di noi, appunto, a sinistra più o meno, sud-est del... nostro sud-est, abbiamo Cerve e Jordi Manzoni, che sono venuti a trovarci, gli ospiti di questa sera.
Oggi abbassaci un pelo la base, che sennò diventiamo scemi prima della fine della puntata.
Esatto, forse poi parliamo.
Diciamo, diventiamo peggio di quello che già siamo.
Esattamente.
Vabbè, tanta roba questa puntata, numero 11 della stagione 5 di Radio Macello.
Altri argomenti in carniere, esatto, cerchiamo qualcosa.
Abbiamo la definitiva conferma di Bubba in Yamaha, e ne parleremo un po', vediamo un
Hai
po'.
Hai visto qualcosa di scritto?
Sì,
dove?
Sì, Transport.
Va bene, domani mattina news. Allora.
E poi avremo una piccola sezione dedicata al freestyle motocross, pillole di saggezza del freestyle.
Pillole di debut?
Mie, no, di
tu?
Freestyle quello
tu.
Vero.
Ah, il freestyle quello vero, quello okay. Go big or go home.
Esatto.
Anche magari il Red Bull Knockout, grande manifestazione sulle spiagge dell'Aia.
Troppi argomenti, a parte che ho già visto, facciamo vedere
gli appunti
di Travis. Ci vogliono 7 puntate per parlare di questa roba qua.
Gli appunti
non...
Ho trovato qualcuno che scrive peggio in stampatello di me.
Esatto. Ma questi stavo scrivendo sulla gamba col foglio tutto storto. Comunque
il numero che non possono vedere, almeno guardatelo con uno specchio, ricondividetelo con la vostra telecamera frontale, forse diventerà...
Beh, io posso dire anche a quelli che ci ascoltano via radio.
Vabbè, in qualsiasi caso, il nostro numero per contattarci, lo studio di Radio Macello, risponderà Mr. Olgioni, 039 983 60, se volete porre domande a Jordi.
Jordi Tixier.
Poi potete scrivere sotto la diretta, comunque siamo qua, potete scriverci sulla pagina, nella posta, diciamo, del Facebook di Radio Macello,
la posta del cuore di Checco.
Esattamente. Dopo risponderò anche a tutte le domande delle mie fans che mi vogliono possedere. Direi che possiamo andare con la prima canzone.
52 secondi di intro, penso che batta ogni record.
E allora possiamo parlare nel frattempo il disco nuovo dei Metallica, che uscirà il mese prossimo, credo.
Ma non era l'asse, non era troppo vecchio per suonare?
Non lo so, no. È un triplo disco, nel terzo ci sono tutti i pezzi live dei Metallica, quelli vecchi, perché tanto i fan dei Metallica alla fine gli interessa solo la musica vecchia. E il video nuovo di questa canzone, che è Murder One, è una citazione per il compianto Lemmy Kilmister, che tra l'altro a gennaio penso sia un anno ormai che è morto.
Purtroppo sì.
Quindi
ci manchi, Lemmy.
Sono 11 mesi, un mito dell'heavy metal, il padre fondatore quasi, insieme ai Black Sabbath, diciamo, dell'heavy metal. Stasera sembra la puntata di Virgin Radio.
Virgin Radio, ce l'hai fatta comunque.
Ciao,
a
the sound, one crown, born to lose, one man, does not give a damn, one man, no excuse, aces wild, aces high, all the aces till you.
cuffie, è per quello che evitavo di proferire parola.
Non rubiamo più la scena a Checco, Travis.
No, 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 stasera volevo farlo partire bene, invece è partito... Ah, devo partire io.
Come? Io sono già prossimo alla pensione.
Esatto, esattamente. Allora, argomenti di questa settimana, vuoi già citarci qualcosa?
Ma in breve, dai, perché comunque...
Sì, compattiamo, perché esatto. Tanto siamo in fuori stagione, in realtà i campionati, quelli che scottano, inizieranno da gennaio in poi. Questi qua sono tutti, diciamo, riempitivo per darci qualche argomento.
Esatto, la notizia è che Bubba ha dichiarato ufficialmente che tornerà in blu il prossimo anno e tornerà a correre.
E team suo
ha dichiarato che non era ancora pronto a lasciare il mondo del motocross, ha ancora qualcosa da dare, ha detto.
Esatto, e più che altro io invece
qualche osso, qualche caduta spettacolare.
Ho letto invece l'intervista parallela di Malcolm, che ha dichiarato, beh, questa qua era praticamente l'intervista prima di essere scovato sulla moto blu, quindi era intervista ancora di Lione di settimana scorsa, comunque a cura di Racer X, e diceva che il suo progetto era sicuramente non con una Honda, e quindi già ci dava indicazioni, perché non avrebbe trovato abbastanza pezzi più vicino possibile agli ufficiali per il 2017 o per una moto 2016, cioè aveva un po' perso, diciamo, i contatti in Honda. E questo, quindi,
o non glieli davano,
quindi questo dava l'apertura a due sole strade, quindi o Kawasaki, dicevo, o Yamaha. Adesso più o meno abbiamo le idee un po' più chiare, e soprattutto il suo progetto per il 2017 si chiamerà Sprinter Project, nel senso del furgone, lo sprinter della Mercedes, dove caricherà le sue moto.
Beh, direi comunque
e crescerà su e giù per la California. Esatto. E il resto dello stato.
Lui lo chiama Sprinter Project, proprio caricare le moto sullo sprinter. E...
Ma sicuramente si inventeranno
Mercedes.
Inventeranno una web series.
Sicuramente, come The Viewers.
Ma sì, secondo
un
me.
Po' hardcore.
Ma sponsor che cosa recupera?
Seven di sicuro Bubba porterà Red Bull e non si sa,
paga un po' meno tasse autosponsor.
No, la moto ho visto le librerie in settimana, sembra abbastanza spoglia di sponsor, quindi okay, quello principale, diciamo, è Seven.
Beh, Red Bull comunque lo sostiene sempre
Bubba. Malcolm
prende quello che passa al convento.
Vede Red Bull mezza aperta da Bubba.
Tavernello. Facciamo un appello alla Tavernello.
Tavernel Bull.
Altra notizia, Red Bull Knockout.
Esatto. Avete visto le whoops del Knockout sulla spiaggia dello Spark Normandia, praticamente. Erano
devastante.
Gigantesche.
Con un chilometro iniziale, un rettilineo iniziale di 4 chilometri, completamente a cannone. Partecipanti professionisti c'era il buon Jeffrey Earlings con Glenn Koldenhoff, e la vittoria ovviamente si è portata a casa il re della sabbia.
Ma va. Chi è che mi spinge alle spalle?
Il buon Jeffrey Earlings porta a casa quasi a mani basse il trofeo.
Va bene, aveva detto che l'avrebbe fatto, anche se ha crashato.
Aveva
tirato
fatto,
una bella testata.
L'avrebbe fatto di vincere per andare a vincere a mani basse. Nonostante sia un'ora e mezza, due ore di gara
di
manetta, perché
no, era un po' meno in realtà, 45, un'ora e mezza, una roba di
più di una, quasi due manche di mondiale di seguito.
Però la prima parte diceva che era molto larga, scorrevole, poi verso la fine diventava più come una gara di MXGP, quindi si è trovato più a suo agio. Quindi immaginate magari i non professionisti che erano lì dentro, come si sentiva la loro agio verso la fine.
Quel rettilineo lì mi ricorda anche un po' l'enduro dei Tuché. C'erano quelli con le... Attenzione, è caduto il nostro logo nel frattempo.
Iella.
Tra l'altro avvisiamo, per chi ha dell'American Tape da regalarci,
esatto, lo invitiamo in trasmissione.
Sponsoring.
Noi lo stiamo finendo, quindi...
Esattamente. Come all'enduro dei Tuché c'erano quelli... C'erano quelli col CBR 900 preparato da Cross per fare solo il rettilineo iniziale.
No, era una roba un attimino più professionale,
un po' più da fighetto,
però è copiata appunto secondo
dall'enduro di Tuché, che invece ha questa caratteristica che la gente prepara delle moto assurde perché c'è l'all shot alla prima curva, e quindi arrivano tutti con queste super sportive
tassellate,
con le sospensioni da cross, le ruote tassellate,
poi la buttano lì.
Esatto. Chiaro, l'unico scopo è arrivare prima alla fine del rettilineo e prendersi il premione, poi si ritirano.
Ma direi che gente con una certa...
Ma è bello preparare tutto l'anno la moto e
per fare 100 metri, un chilometro.
Esatto,
così. Vabbè, come quelli che vanno a fare l'Herzberg e poi fanno solo il prologo, che è probabilmente sulle strade camionabili della miniera, certo. Che non è la vera gara alla fine.
No, intanto Momo, riprendendo il discorso di Malcolm, chiede a me... Quando farò il Vespaglia VV Project.
Presto. Non
quando prossimo. Primo mi ospitai in America, andiamo con il Vespaglia e facciamo.
Ma ti deve mandare anche un container.
Sì, per sì, è chiaro.
Spediamo in America il Vespaglia.
Anch'io vado col container.
Posso metterci la mia moto dentro la Vespaglia?
Sì, sì. Va bene ragazzi, andiamo con la seconda canzone della serata, poi torniamo a parlare un po' con gli ospiti.
Assolutamente, iniziamo a far parlare gli ospiti.
Poi pillole di freestyle.
Ma quello lo lasciamo in chiusura.
Proprio se non abbiamo più.
Spolpiamo i nostri ospiti. Cosa abbiamo da
Salmo?
Seconda canzone, Don Medellin, nuovo singolo di Salmo nel... diciamo Platinum di Elvis Beck, il nuovo, diciamo, l'album pimpato.
Di solito questo è quando dici tipo spin-off.
L'album di Platino spin-off. Di Salmo, direi.
Che il platino mai... dell'album di Platino, l'album di Platino che adesso è diventato Platino e lo rivendono
sull'onda anche lui di Narcos.
Sì, sì, esattamente, va. Abbastanza sull'onda di Narcos, con un beat altamente western. E quindi niente,
Barsteiner, come la birra.
Andiamo a sentire Salmo.
Don Medellin.
No, qualcosa è andato storto.
Johnny...
No, lo andiamo a sentire dopo, Salmo.
È saltato...
No.
Perché abbiamo il...
Perché voleva fare un freestyle, ecco, vai col freestyle.
In inglese. What the fuck?
In realtà abbiamo il jukebox, è saltato il disco, quindi adesso...
Che se li faccio in inglese...
Vai, è tornata. Il nostro tecnico ha rimesso Salmo, Don Medellin.
L'ha riparata col American Tape.
Dance away the devil. Where I before the show. Potrei stare nudo tutto il santo giorno. Sotto la Vespaglia tipo Torre Porto. Mi sa che anche stanotte faccio mezzogiorno. Mi sveglierò in salotto con le tigri da soggiorno. Ho visto tutto Narcos e baffi come Pablo. I pochi sanno che il mio vero nome è Santiago. Ho più fucili di Chirac che Chicago. Ed ogni mio nemico gli apro il cranio in Chicago. Potrei fare più grande il sultano, mentre gli altri insultano. Compro casa a Lugano e giro il cash come involti, con la faccia da ruffiano e risvolti. Per strada fanno fuoco, in giro e copri fuoco, i pacchi con la spinta sotto, brati da una punta in loco. Il mio cliente è zoppo, senza un occhio, braccio monco, parla poco, dice solo I'm in love with the coco. Lancio il sasso tipo morra, faccio questa vita perché la mia serie preferita è Go More. Il cattivo preferito prende forma, metto i soldi nel soffitto e perdo chili, peso forte. Quando tutto cambia, come cambia il vento, c'è chi costruisce muri, chi mulini a vento. Ma io sarò più svelto, puoi credermi, il mio nome è Medellin, Don Medellin. Del bar, ho una taglia sulla testa come El Mayo. Dovresti farmi santo per quante volte appaio e scompaio. E il diablo muove chili al dettaglio. Lingotti bianchi fanno castelli. Muovo un impero con i carrelli. Faremo un party con i cartelli. Dalle mie parti sparano sui cartelli. Quando tutto cambia, come cambia il vento. C'è chi costruisce muri, chi mulini a vento. Ma io sarò più svelto, bra, credimi. Mio nome è Medellin, Don Medellin. Sotto questa pioggia col cappotto nero, brillo perché ho fatto il botto nel mercato nero. Sto a cavallo come Mescalero. Senza Dio come gli eretici, io sono Dio, credici. La mia benedizione è M16. Faccio fuori questi infami. Un esercito di colombiani con cui mi esercito a tagliare mani. Sangue su Cartier, valigetta e jet privé. Fine crudite, sento certe voci su di me. Dicono che guardo troppi film, troppe serie alla TV. Ma sai che me ne sbatte, bra, io sono Medellin, Don Medellin.
Dopo questa canzone Westnerner,
perché scavalli il cappello, scavalli l'entrata,
tutto.
Bravo, bravo Travis, mi piace. Sei allora, entrato in block pass.
In block pass, come sempre. Parliamo un po' con i nostri ospiti. Di cosa parliamo con i nostri ospiti?
Non so, penso di training, di allenamento training mentale, fisico e in moto.
Sono venuti
giusto? Jordi?
Venite pure qua, ragazzi.
Sì, dai.
Camir,
ciao a tutti.
Camir.
Buonasera a tutti.
Siete venuti ad allenarci?
Sì, no, ora dai.
Sì, no.
È dura allenarci.
Esatto, bisogna partire da prima. Magari il birrettino no, qualche stizzina di troppo no, ma insomma dai.
Ma quindi qua ci riabiliteresti un po' tutti.
E come no.
Ci metteresti sotto.
Partendo, sì, decisamente.
Un po' Aldon Baker.
sì, esatto.
Ci vedo.
Attenzione, potremmo fare la nota polemica dopo,
Però ah, è vero. Bravo, hai dato un bello
spunto. Magari io la butto lì. Allora, ieri ho postato una foto sulla nostra pagina Facebook di una piccola, diciamo, dissertazione di Ken Rogzen nei confronti di Adam Cianciarulo, dicendogli: ah, ti stai allenando bene, essendo adesso che Rogzen e Cianciarulo sono compagni di allenamento col nuovo allenatore che adesso non mi viene bene in mente come si chiami, però era l'ex allenatore di Lance Armstrong ai tempi del triathlon, dopo che ha finito la carriera da ciclista. E gli ha detto: ah, vedo Adam che ti stai allenando molto bene, che buone sensazioni, forse finalmente ti alleni con qualcuno che conosce com'è il tuo corpo, riferendosi polemicamente ad Aldon Baker, che è un noto per andare giù. Secondo me ce l'ha ancora legata a Rogzen del fatto della schiena, che probabilmente dopo la questione della sua famosa frattura muscolare, che non ho mai capito cosa fosse la frattura muscolare, ma così ce l'hanno tradotto. Così ce l'hanno tradotto, forse così, e forse se l'è un po' legata al dito con Aldon Baker, dopo le strade si sono separate.
Ma sai, secondo me il rapporto con un preparatore ha sempre un inizio e una fine, non può essere un rapporto che dura per tutta la carriera, insomma, quindi lo è stato così prima per Carmichael, lo è stato per Stewart, insomma, Baker ha seguito un sacco di piloti, ma appunto con tutti ha avuto un inizio e una fine, insomma, ma come credo sia giusto così, insomma, grazie a Dio l'allenamento non è una scienza esatta come la matematica, ognuno ha la sua teoria, quindi magari per quel periodo lì va tutto bene, va benissimo anche l'allenamento che ti propone il trainer, e poi magari da tutto un tratto no, insomma, di per sé gli atleti, i piloti secondo me ancora di più, sono comunque personaggi strani, quindi magari in quella circostanza lì andava tutto bene.
Stiamo parlando anche di Top Rider, quindi anche con tutte le loro, esatto, chiamiamole seghe mentali.
Caratteristiche le chiamerei.
Caratteristiche un po' più professionali. Sì.
Lui è professionista, noi invece siamo i cialtroni da microfono. E diciamo che dopo Aldon Baker è diventata un po' la moda, quella dei verbi, la moda, diciamo, finalmente si è affermata la figura professionale dell'allenatore serio, del proprio di quello che fa il programma nei minimi dettagli anche nel motocross. Prima non era proprio una figura, c'era quello che ti osservava come guidavi in pista, dopo è arrivato addirittura un extra settore. Sì, vabbè, Aldon Baker ha avuto anche degli ottimi passati nella mountain bike, nel downhill, se non ricordo male, però è extra settore, non è del motocross. Diciamo che lui è stato un po' quello che ha attivato la mente delle persone su questa figura, o c'era già diciamo l'idea di un allenamento professionistico?
Ma guarda, in realtà è un concetto che c'era già e che bene o male c'è sempre stato. La sua rivoluzione è quella che in una persona sola lui è preparatore fisico e anche allenatore, quindi segue sia la parte diciamo così più puramente fisica, atletica, come si diceva un tempo, ma segue anche, come si vede sui miliardi di video, anche la parte in moto, quindi i cronometri e le manche, i giri tirati,
esatto. E gli aggeggi da mettere in testa adesso, perché queste sono le ultime trovate.
Quindi sì, è un po' più una persona, una figura un po' più completa, anche a mio avviso, insomma.
E tu invece come ti poni?
Esatto.
Ma guarda, io personalmente credo di avere il grosso privilegio di poter fare entrambe.
Perché
privilegio perché
la preparazione cioè una esperienza di prima persona, l'altra sono degli studi che si sono susseguiti, credo, la tua esperienza,
esatto,
di pilota.
Sì, io appunto ho la possibilità di fare entrambe, perché lavorando come tecnico di guida per la federazione seguo i ragazzi in moto, strettamente però settore giovanile, e in più faccio anche, grazie a la laurea in scienze motorie, la laurea in scienze tecniche nello sport, anche la parte fisica, ecco. Quindi ho un po' questo grosso privilegio. E
qual è il tuo punto di riferimento di allenamento, eccetera eccetera?
Ma guarda, è abbastanza difficile da sintetizzare, però io credo tanto nel lavoro sulla forza, perché studi recenti dicono che la forza è la base di tutto, cioè se una persona
anche Yoda lo diceva,
esatto.
I Jedi in generale.
Perché se sei forte muscolarmente sei anche resistente e sei anche rapido. Chi mi ha seguito quest'anno sulle dirette che abbiamo fatto appunto su Premium, spesse volte ho citato Erlings proprio per questo, perché è un pilota ovviamente tecnicamente un super talento, anche mentalmente ci aggiungo, ma è anche molto forte sotto l'aspetto muscolare, lo dimostra anche la sua evidente stazza. E quindi ecco, lui secondo me è un po' l'esempio lampante di quanto nel motocross moderno la forza sia assolutamente fondamentale.
Cioè, tu vorresti creare degli Erlings nel tuo immaginario? Ma è il tuo riferimento, ti piace come è stato forgiato lui?
Lui, ma come tanti altri, però insomma si vede bene da tanti altri piloti, lo stesso Rox, insomma sono piloti che nel proseguire negli anni hanno fondato molto del loro allenamento, ovviamente sull'aspetto tecnico specifico, ma anche sulla parte di incremento di forza muscolare. Insomma, Roxen stesso non è di certo il mingherlino che poteva essere Evers, mi viene in mente, a metà anni 90. Il motocross è cambiato e dico, le metodiche d'allenamento anche sono cambiate, e quindi ora si dà più spazio alla forza e meno spazio a quello che è la classica pedalata da 2-3 ore piuttosto che la corsa da un'ora e mezzo. Insomma, sì, meglio di niente, va bene anche quella, però se uno ha la possibilità di fare altro,
quindi più palestra per te che attività, appunto. Che
e il crossfit, sì, come lo vedi che adesso
ecco appunto è quello
che
stavo dicendo,
è poco recupero,
esatto, perché in realtà la parola palestra descrive un'infinità di metodiche d'allenamento. Il crossfit è un'attività che si abbina abbastanza a quello che è l'esigenza, la necessità di un crossista o di un motociclista in generale,
certo, certo. No, Norman ha da ridire però, perché ti dice la figa come punto di riferimento,
diciamo, la motivazione serve.
Sì, quello è alla base di tutti.
A volte distrae, però a volte aiuta a rimanere sul
sì, soprattutto quel livello di figa che c'è a livello internazionale, beh, quello è molto
fare un click,
il famoso click, fa fare lo scatto della molla.
Ma là c'è più figa che il regionale, bisogna arrivarci, quello,
esatto. Bisogna darsi da fare e allenarsi.
Invece dopo la canzone magari volevo tirare fuori la parola difficile della serata, attenzione,
non sono preparato.
La core stability,
concetto interessante.
Dopo, a me piace questa cosa qua, che si può riassumere nella balance board, che è quella roba che usiamo per imparare come dei drogati ad andare sullo snowboard. Poi la puoi fare con le tabelline, come faceva Rhino Hughes quando allenava Ken Block, però
ma che cazzo?
Lo so, niente, sono partito.
Comunque
come
la balla
stai seguendo, Jordi? Sì, almeno.
Comunque
se mi dà soddisfazione, meglio oggi quando mi riesco.
La balance board tu la usavi non come dei drogati, ma come un drogato.
Abbiamo dei video effettivamente, diciamo.
Non ce la facevi usare la balance board?
No, io mi ricordo, era 2-3 anni fa
alla Supercross.
Sì. Va bene. Dai, allora mettiamo la canzone e poi torniamo.
Nel frattempo ci misura la massa grassa,
col
pinzone.
Lo si può fare dopo che abbiamo finito lavoro.
A rientro dirà chi è il più in forma dei tre. E niente, andiamo a sentire
Big Iron Nowhere Records
degli Anti Nowhere League.
Boh, roba di Checco.
Roba di Checco. Gruppo punk degli anni 70. Sono quelli di So What, gli Anti Nowhere League.
Davvero?
Il pezzo originale, poi coverizzata in Metallica.
In Garage Inc.
In Garage Inc, esattamente.
Davide Bonini intanto ci chiede: non siete mai stati così seri? State bene.
Mai stati così meglio.
Non c'è più soldi per la birra, quello è il problema.
Stanno finendo i fondi come l'anno. Basta.
E quindi ci si recuperiamo neuroni ogni martedì.
Vabbè, allora andiamo. Solito pezzo punk hardcore di Checco.
I have no fear, the new age is here!
Entriamo alle solite, come i bei tempi, quando oggi non ci dava i 30 secondi, entravamo sempre così.
Sono stato un po' indisciplinato in questo poco. Sì, sì, sì. Bene, adesso il nostro buon Jordi ci può raccontare,
ci può misurare.
Ci parlerà della core stability. Esatto. Un argomento che mi piace tanto.
Sembra un'interrogazione.
Sì, sì, lo è.
Il bello sì, è mettere in difficoltà i, cioè, per fargli pensare che siamo tre coglioni, farli venire qua e poi fargli domande difficili.
Ma infatti non mi avete visto, ho tirato fuori Google subito, ho cercato core stability.
Wikipedia.
Si è nascosto anche dalla diretta Facebook
ci
sulla nostra pagina.
Male, perché così possiamo aggredire di più le spalle.
Sì, core stability così è un concetto anche quello abbastanza ampio, perché il core in inglese sarebbe la parte addominali e lombari, no? Che è la parte che tiene un po', diciamo, centrale tutto il resto. Quindi sono forte di braccia, però se sono debole di addominali non sono comunque forte in generale. Quindi il core stability è un concetto sul quale si lavora tanto ora, perché abbiamo visto che, come ho detto, se sono forte tantissimo di braccia...
L'equilibrio, mi sembra.
Esatto, ma quello è un lavoro leggermente a parte, che si chiama propriocettività, questo parolone difficile, che sarebbe semplicemente affinare il controllo neuromuscolare, cioè di quanto equilibrio, ho detto proprio in un termine semplice, questo equilibrio si abbina a quanta tonicità ho sul core. Quindi più sono tonico sul core è meglio che riesco ad avere equilibrio, quindi sono meglio a guidare una moto, sono meglio con lo snowboard, sono meglio paradossalmente anche a pedalare, insomma una roba semplice come il ciclismo. Quindi ecco, core stability è semplicemente questo, un lavoro di rinforzo sugli addominali che serve poi a tutto. La propriocezione è anche core stability stesse volte.
E questo pro, come hai detto, come ci si lavora su quella?
La propriocettività è quella degli schimmi, dei boss, di tutta quell'attività senza, con poco equilibrio, insomma, tutti quei anche
la
lì
la
migliori
palla.
Esatto, la fitball. Ce n'è un miliardo.
La figa.
E tutto questo, ecco, sono tutti concetti che ultimamente si fanno, si portano avanti, perché sono aspetti di qualità della forza muscolare.
Sono dei rifiuti. Le tabelline, intanto che stai in equilibrio.
Quelli sono altri concetti. No, quella è roba che serve in sport di situazione, come può essere anche il motocross, come dicevi prima del rally. Certamente serve meno in uno sport come può essere, appunto, come ho detto, il ciclismo, insomma, il
nuoto.
O la corsa, esatto, il nuoto piuttosto che la corsa, che sono sport assolutamente di prestazione. Esatto, si chiamano sport di prestazione.
Norman, hai preso appunti te nel frattempo?
Tra un moe e un
altro.
Se io non sono professionista e voglio iniziare a fare motocross, come faccio?
Beh, iniziare a fare motocross è un concetto diverso da parte di preparazione fisica.
No, diciamo...
Per quanto riguarda l'aspetto di preparazione fisica, beh, intanto avere la possibilità di mantenere una minima condizione di forma fisica, insomma, quindi già andare un pochettino a correre mezz'ora, 40 minuti, un'ora è già assolutamente meglio di andare semplicemente in moto. Certo. Ecco, se uno poi ha la possibilità di andare in palestra, ma che dico, due volte a settimana, è già assolutamente più che sufficiente. L'importante non è la quantità quanto la costanza.
Esatto, no, come si dice, l'allenamento per un pilota che da lunedì al venerdì va al lavoro e che comunque vuole andare forte senza grosse pretese, comunque vuole
anche di non arrivare troppo stanco al sabato,
esatto,
o la domenica, che dopo si deve restare
a
far la gara.
Secondo te quale potrebbe essere?
Allora, secondo me potrebbe essere un d'inverno, martedì e giovedì, palestra, facendo, come abbiamo detto, attività più affini al crossfit.
Certo.
Mentre d'estate mountain bike. Visto che si allungano le giornate, uno ha la possibilità anche dopo lavoro di andare a fare le due ore di mountain bike. D'estate assolutamente mountain bike, perché alleno tanti aspetti nello stesso momento.
Certo.
Meglio ancora quel concetto di mountain bike che si chiama super enduro, che è quella via di mezzo fra il cross country e il downhill. Quello è proprio il top dei top nel periodo,
perché ti alleni anche nella tecnica di guida.
Esatto, ma alleni tutti quei piccoli aspetti, soprattutto in discesa, che altrimenti alleneresti solo andando in moto.
Lasciar correre.
Esatto, ma anche lo stesso, quello che si dice in termini comuni, l'occhio, no? La reattività, il colpo d'occhio, è una cosa che ovviamente se uno sta in palestra tutto l'anno non allena.
Ma può essere che anche pedalare comunque fai abbastanza fatica per più tempo, una fatica diversa dall'andare in moto, perché è una fatica che tieni costante, non può aiutare anche questo in moto, essere più lucidi a guidare fondo, mentre, diciamo, mentre sei sotto sforzo fisicamente.
Sì, allora, quello è un concetto che si utilizzava prima, ora si parla più di una resistenza specifica, cioè la, la resistenza si allena in modo specifico, cioè in moto.
Cioè stai 20 minuti della manche, devi fare un lavoro più simile possibile.
Esatto, cioè già facendo i 20 minuti io la mia resistenza, la resistenza che ho bisogno per concludere le manche, già la sto facendo. E anche la, la mountain bike lavora su questo aspetto, sull'aspetto del fondo, no? Che dicevamo adesso. Però il bello della mountain bike è che è molto intermittente e quindi molto simile a quello che può essere il motocross o piuttosto anche l'enduro, eh? Quindi ecco perché mountain bike e non bici da corsa,
simile a una manche che magari parti con un ritmo, poi loro
esatto, poi bravo, per qualsiasi motivo
giro forte, bravo, per andare a ripescare il finale magari.
Questo con una mountain bike è una cosa che puoi fare, perché il sentiero, a meno che uno vada a fare strade bianche, se no il sentiero tipicamente è intermittente, no?
Certo.
La strada molto meno, insomma, la bici da corsa.
E quindi dopo questo allenamento in settimana arrivo il sabato e domenica in pista e cosa faccio? Cioè,
allora,
quanto
scaricare la moto da furgone?
A parte che già scaricare la moto da furgone, già sono stanco.
Ma allora, beh, indiscutibilmente quello che devo cercare di fare è più moto possibile, perché se ci vado poco a livello di frequenza settimanale devo cercare quelle poche sedute di farle durare parecchio. Durare parecchio vuol dire fra un'ora e un'ora e mezzo effettiva d'allenamento, è già un quantitativo decisamente sufficiente.
Ci siamo, ci siamo, ecco. Fin qui da anni che un'ora, un'ora e mezzo, però prima sizza, poi
possiamo migliorare,
quello possiamo migliorare.
Sono dei particolari da affinare. Sì, diciamo. Sì.
Diglielo,
che ti mette una certa tranquillità,
panino con la salamella,
diglielo al capo indiano Ermanno di smettere di fumare,
e soprattutto arrivare in pista alle 11 e mezza, mezzogiorno, non fa molto.
No, non conta l'ora e mezza che stai nel paddock, conta l'ora e mezza,
no, esatto,
stai...
effettiva di nuovo, effettiva.
Per evitare
Bene, quindi comunque tu dici appunto di fare questi due allenamenti alla settimana e poi durante il weekend più moto fai meglio è.
Esatto, sì sì. Ovviamente appunto ci si allena, quando uno ha poco tempo si allena nel modo più affine alla gara. E quindi uno cosa fa? Tipicamente mancia, insomma, e va bene che uno faccia questo. Quello che non va bene è quando uno ha la possibilità di andare 4 volte a settimana, e parliamo già di un pilota professionista, fare solo manche, quello a mio avviso non va, non va bene, perché può allenare tanti altri aspetti, anzi li può allenare molto meglio facendo attività che non sono la manche, insomma.
No, altra domanda, è vero che si dice in giro nei paddock che avere più massa muscolare sulle braccia porta ad avere più... portare con più fatica la moto?
Ma no, in realtà lì, cioè,
avere più appesantimento di avambracci, come si dice.
Ma allora è un discorso di circolazione,
in realtà bisogna
uno dei tanti problemi
prima di
che cosa di parla...
abbiamo un professionista,
guardi, lo faccio io.
Ho capito, io
non lo so.
No lasciamo parlare Jordi,
ospite Checco nella prossima puntata.
Comunque contattatemi, Checco De Giacca, il preparatore atletico,
mental coach.
Lui ti insulta e basta, esatto. Con Travis funziona,
secondo me ha funzionato l'insulto costante.
Non pensate di ottenere livelli mondiali, però
insomma, però
portiamo un
il bastone paga.
Torniamo alle cose serie.
No, dicevamo appunto di questo appesantimento degli avambracci.
Sì, appunto, in realtà massa. Lì è più una questione di tecnica, cioè quando uno guida, come si dice, di braccia, cioè guida troppo appeso alla moto e molto poco in piedi, molto poco di gambe, allora uno può avere quanta massa vuole, ma comunque non va bene. In realtà, a parità di tecnica, uno che ha più forza guida più veloce, guida più forte. Ovviamente a parità di tecnica, con una buona tecnica di guida. Se uno ha una tecnica di guida, si può andare in palestra e lavorare quanto si vuole, ma assolutamente non si migliora.
Certo.
In più c'è da sfatare il concetto degli avambracci, che è una muscolatura che non si allena, che non importa allenarla, perché si dice in termine tecnico è un anello debole di una catena muscolare più complessa. Quindi se io non alleno per esempio la muscolatura del dorsale, è inutile andare a lavorare l'avambraccio in modo specifico, certo. È assolutamente inutile.
Bene, esaustivo, minchia, esclamazione diceva tutto.
Infatti, senso... dobbiamo riguardarci la puntata,
dobbiamo prendere
il podcast.
Appunti, sì, sì.
No, posso scaricare il podcast e segnarsi tutte le perle di allenamento.
Potete mettere in pausa quando mette vi pare.
E fate intanto l'allenamento.
Il nuovo servizio di Radio Macello Go, Radio Macello On Demand.
Va bene, dai, allora facciamo così, andiamo con la canzone e poi magari ci racconti un po' dei tuoi allenamenti.
Che dai, fa anche col CERN, quindi potete parlare del vostro progetto
New. Radio Macello, puntata numero 11 della stagione 5. Ospiti allora, Jordi Luca... e Boncerve, che adesso interpelliamo perché non si è ancora visto.
Si dice che non vuole parlare.
Vogliamo
no?
sentire
che
il,
su... a fare.
Esatto. Il suo allenamento. Vogliamo sentire adesso quello del Cerve.
Oggi esatto. c'era un video che girava sui social sì. di lui che si allenava. Quindi nudo per le
nudo, fans. Nudo. Sì. Tanto Luca Rizzo dice una delle puntate più belle e più costruttive, quindi...
grazie per
grazie,
il costruttivo,
grazie,
che le altre scrivono un cazzo.
Dai, dopo 35.000 puntate forse abbiamo imparato qualcosa, no, ma... la prossima puntata sarà
ma
tutto come
tutte
prima.
Le puntate dicono, oh, puntata bellissima, puntate ogni volta, puntata bellissima.
Va bene,
ma è uno non mi ricordo quali erano le puntate.
È uno
non è abituato ai complimenti.
Puntata che lo dice, quello è il problema.
Non è abituato ai complimenti, che ecco.
No, non ti vuole.
E quando portiamo sì. cioè la gente che va meno in moto ed è più... cioè inizia a diventare interessante, ma quello che va in moto non...
Cerve,
grazie
proposito.
Per avermi detto che va in moto.
Sono shakerati e ha bisogno di...
Lascia spazio al Cerve.
Dai Cerve, vieni qua. Non essere
presente.
Ad esempio lui è tanto che non va in moto eppure non riesce a recuperare
no,
collega,
questa
forma mentis.
Ma ah, Cerve, il tuo tipo di allenamento che io ho visto da vicino cosa prevede? Cioè ci sono delle differenze rispetto a quello di Jordi o più o meno siamo sulle
Oddio,
stesse linee?
Differenze. L'ultimo anno che diciamo ho corso da professionista, è da anni ormai che non faccio più professionista, perché professionista ritengo quando
la paghi.
Esatto, mi arriva lo stipendio, quello lì posso dire aver fatto il professionista.
È un concetto
da chiarire ultimamente.
Sì, molto soggettivo. Ultimamente.
Dal 2013 non ero più molto professionista, perché diciamo che ho dovuto cominciare a spendere io. Però mi ha iniziato a seguire Jordi, per cui la preparazione
è la sua.
Non so se lui,
infatti aspettavo, io aspettavo,
non so se lui avesse paura di qualche sfida, quindi non mi dava le cose come le sue, quindi penso che fosse stato uguale alla
quindi
sua.
Quindi adesso quando in quegli anni lì forse andavi più forte di quando facevi professionista? Facevo l'illazione?
No. Cioè, più forte non penso, però mentalmente ero più forte. Ma in pista, la velocità, non lo so.
Vabbè, comunque c'è due anni, c'è la velocità.
Però mentalmente sono cresciuto parecchio.
Quindi sei il suo testimonial numero uno.
Passano gli anni, quindi.
No, mi sono trovato bene, e poi adesso l'attività agonistica, quindi se passi dal professionista all'attività agonistica a non far più neanche l'attività agonistica, a collaborare con la scuola che ha creato Jordi, diciamo.
E quindi voi siete i due rappresentanti di un progetto?
No, il rappresentante, diciamo il direttore, come si può dire?
Sì, vabbè, diciamo
il presidente, il capomastro.
Esatto, è Jordi. E quando ha bisogno sono orgoglioso di
andare a fare il garzone.
Esatto.
Sì, perché questa in realtà è quell'altra parte del mio lavoro, la parte di allenatore o tecnico di guida o istruttore o maestro o insegnante, cioè un miliardo
di altre
sì.
E appunto
in questa scuola che ho aperto quest'anno è una scuola nella quale non sono io l'unico e solo insegnante, ma all'interno della scuola c'è Andre, c'è Alessandro D'Angelo, c'è tanti altri ragazzi che magari non per forza sono dei campioni, ma hanno delle qualità, secondo me hanno delle qualità per poter insegnare soprattutto ai bambini, perché ritengo che non sia necessario essere un campione per poter insegnare a un bambino.
Ci vuole anzi, anche perché non serve insegnargli
con la pazienza,
esatto, bravo,
incredibili, infatti. Serve l'approccio giusto
esatto, il concetto che dico io è sempre quello,
e non fargli passare la voglia ancora prima.
Bravo. Se la figura dell'allenatore deve parlare con, mi viene in mente ora, Samuele Bernardini della situazione, è ovvio che gli deve dire dei particolari, delle sfaccettature che un ex pilota professionista sicuramente ha, perché ha vissuto. Ma quando si parla di un bambino, la cosa più importante è l'approccio, quindi il cosa si dice è abbastanza ovvio, cioè come insegnare la tecnica di guida sotto i contenuti è ovvio, è il come mi esprimo che fa decisamente la differenza.
Sì, esatto, non vai a dire a Bernardini, dai, curva dall'interno che fai meglio.
Oppure a Bernardino gli dici, lo sai che ci si mette a sedere solamente in curva?
Esattamente.
Magari questo no.
No, non si dice così.
Però ecco il concetto è un po' quello, con i bambini è molto più importante l'approccio, il come mi approccio col bambino, come comunico col bambino, piuttosto che il dirgli il particolarino o fargli vedere un'esecuzione super spettacolare, super veloce. Questo è quanto.
E poi fondamentalmente si devono divertire.
Esatto, no? Bravo, esatto. Quello è un altro grosso concetto all'interno della nostra scuola. Non si parla assolutamente di classifica, non c'è cronometri, non c'è premiazione di nessun tipo. Da noi ci si viene per divertirsi e basta. Questo è l'unico concetto. Divertirsi e imparare a guidare in sicurezza.
Ottimo. Bene.
Quindi siete invitati anche voi, ovviamente.
Dove? Col minicross.
Beh, dove? Allora, per quanto riguarda il minicross, la nostra base è a Cairate.
Ok.
Perché la scuola è affiliata, essendo certificata dalla federazione, è affiliata al Motoclub Cairatese, che è un motoclub storico, da un miliardo di anni ha questo pistino ad uso esclusivo per i minicross. E non facciamo lì.
È dove ho fatto il rimontone per la pit.
Quella
di ultima
commentata da me.
Commentata da che?
Campione europeo.
Dai, europeo mai, purtroppo.
Però era bella come
bella la pistina di Cairate.
Sì, quella è per fare attività con i bambini, non lo so, con le pit bike, ma per fare attività con i bambini è
perfetta. Che è la più piccola del mondo, a differenza della
stanza.
È la più piccola,
come un 50.
È inversamente proporzionale alla misura del pilota.
E invece per le moto grandi?
Ma per le moto grandi, sai, è abbastanza difficile perlomeno in Lombardia, riuscire a organizzare dei corsi strutturati, perché ovviamente c'è un bacino d'utenza grande, quindi i gestori degli impianti non ti lasciano un impianto in esclusiva per un weekend, cosa che invece io, venendo dalla Toscana, ho vissuto più di 15 anni in Toscana, è una cosa che giù si fa molto più facilmente, perché da un lato il punto negativo è che c'è meno praticanti, ma il punto positivo per noi è il fatto che è più facile avere piste in esclusiva. Per esempio Polcanto, il Centro Tecnico Federale di Polcanto, spesse volte è il nostro punto di riferimento per quanto riguarda l'organizzazione di corsi per adulti o comunque diciamo maggiorenni dai 18 in su.
Ma Polcanto l'hanno mai tirata? Questa è la domanda fondamentale, perché io arrivando da qua, dalle piste di qua, Adorno, Tobiano, via dicendo,
siamo abituati bene.
Siamo abituati veramente bene.
È il regno del duro.
Ma siamo veramente abituati bene. Sono arrivato da solo, rimasto sconvolto.
Beh, innanzitutto è già un terreno assolutamente diverso.
Completamente diverso,
in
sì.
In più, ahimè, la filosofia di gestione degli impianti in Lombardia o comunque centro-nord Italia è decisamente più avanzata rispetto a quella che c'è nelle altre regioni. Certo. Perché in Lombardia si vede più la pista, secondo me in un modo giusto, più come un'azienda. Quindi l'azienda deve funzionare, deve poter dare il massimo sempre. E secondo me l'esempio più lampante sono, come hai detto te, Adorno e Ottobiano, assolutamente su tutti. E in Toscana non è così dappertutto, insomma, spesse volte si vede più la pista come la vecchia associazione sportiva anni 80, no?
Certo.
Si va lì, no, soci del motoclub, va più o meno, dai, magari
due camparini,
esatto. Bagniamo un po',
un rossino di vino qui e là. E quindi ecco, è questo un po' il tra virgolette il difetto, che poi dipende dai punti di vista. Per un professionista o comunque per un pilota che fa le gare forse è anche meglio, però
perché
per l'utenza
è più bucata.
Esatto, perché è più bucata.
C'è da imparare sulla pista segnata.
Esatto, mentre io capisco assolutamente l'utenza media che si vuole divertire. Dove si diverte sul terreno buono, si diverte dove ci viene gli appoggi, dove c'è poche buche.
Bella liscia.
Bella liscia, dove invece di fare un giro e morire riesco a fare 10 minuti, un quarto d'ora di tranquillità.
Soprattutto.
Questo è il concetto ed è per questo che dico che assolutamente è un concetto che sposo, anche se quando c'è da allenare i piloti di alto livello capisco che è un concetto, è una roba un pochettino più difficile, insomma, perché ci vuole la pista bucata, quella, la vecchia.
Ci voglio gli impianti americani con 12.000 piste così.
No, perché lì le lisciano anche a metà giornata, capito? Tutte quattro, tipo
Green Island, piste pro, no,
Green Island ci sono quattro piste all'interno dell'impianto e a metà giornata fermano tutti un'ora per
qualche
lisciare.
Volta sei stato a Green Island?
Primo mi ha fatto una testa così con Green Island, Green Island.
Ah beh, allora
è stato a Green Island.
Beh, l'esempio secondo me che crea la distinzione è proprio la pista di Corrado, di Santa Maria. È una pista dove tutti i più forti campioni al mondo hanno girato e lì sì che veramente la ruspa entra forse due o tre volte l'anno e la maggior parte entra solamente per rifare le rampe dei salti e basta.
Okay.
Le buche sono le solite da secoli, però lì ovviamente ci si allena.
O come ci raccontavano in Belgio, che comunque sabbia e quindi si devasta facilmente.
Esatto.
Via via all'inizio della settimana tirano le piste, poi man mano che si avvicina il weekend le lasciano,
esatto, sì,
devastate.
Poi anche lì
così arrivano i professionisti a girare.
Infatti poi anche lì per esempio Lommel o comunque nei dintorni di Lommel con la parte delle fiamminga del Belgio, tutti i piloti sanno che per esempio il venerdì Lommel non spiana, quindi è il giorno in cui c'è più buche e tutti vanno lì. Ovviamente non ci vai il fine settimana, il sabato soprattutto, perché sabato mattina la spianano perfetta e in più c'è un sacco di gente, insomma. Quella è anche un'altra concezione di pista, e lì la pista si buca comunque molto più facilmente, insomma. Io ricordo allenamenti che ho fatto anch'io a Lommel, in una giornata stessa c'era differenza anche di 15-20 secondi da quanto si bucava dalla mattina alla sera, insomma. Questo perché lì si buca decisamente di più, insomma.
Sì, come quando è venuto al Berna che ci ha detto Tobiano è dura, cioè, rispetto,
esatto,
a Lommel,
sì, esatto,
è girare sul duro,
sì, sì. Io ricordo
la sabbia c'è solo in superficie,
c'è,
a Lommel volendo puoi arrivare al centro della terra
se scavi arrivi in Cina da Lommel,
prima o poi ti fermi Ottobiano, invece
sì, esatto,
è tutta un'altra cosa.
E io guarda, mi ricordo la prima volta che sono andato a girare a Lommel nel 2007 quando ancora correvo il 125, Due settimane dopo siamo rientrati in Italia perché c'erano gli internazionali a Mantova. A Mantova avevo le braccia dure perché la pista mi sembrava veramente dura rispetto a l'home e l'onda parte della situazione.
Certo.
E quindi questo è un po' il metro di paragone. E il Berna ha portato proprio l'esempio lampantissimo: cioè molto piano e dura in confronto all'home. Sì.
C'è anche l'internazionale dura, capito? Cioè, internazionale mi sembra di andare in spiaggia,
sì,
col secchiello e il cappellino. Invece no. E invece, a proposito di spiaggia, sembra una domanda un po' banale, ma secondo me potrebbe centrare. È vero, a chi serve andare in Sardegna d'estate ad allenarsi?
D'estate magari.
D'estate, scusa, d'inverno.
D'estate, poi
d'estate
è un altro tipo di allenamento.
D'estate tosta.
Di core stability a cannone. D'estate.
Pioneer e via.
D'estate.
Core stability, ponte 4 appoggi.
Ma d'estate vai con Zanoli in Sardegna.
Lui il suo corso di motocross si fa
d'estate in Sardegna,
a Porto Cervo,
dal 10 al 20 d'agosto.
Colmo e
no, beh, allora il concetto della Sardegna qual è? Che lì è più caldo che da noi, ma non solo, ci sono un sacco di piste, vedasi soprattutto Riola Sardo su tutte, dove lì sì che ci trovi le buche, insomma. Ecco, Riola Sardo è la Lommel italiana. Riola è come terreno molto molto,
molto
simile
a Lommel.
Sì, anche il disegno stesso del tracciato, un disegno comunque abbastanza scorrevole sulla falsariga di Lommel. Non solo quello, ma come dicevo, lì di gennaio non c'è le temperature, certo. C'è a Ottobiano ovviamente. E quindi
gennaio devi mettere i raggi UV per vedere.
Il posto più brutto dove abitare, forse l'Antartide è più secco.
Ma infatti il buon Luca ci scrive: viva le buche in Sicilia. Le buche regnano, ditelo a quelli del mondiale che vengono qui ad allenarsi, così.
Già, certo. Mi ricordo negli anni 90 quando parlavo spesso con Belometti, che più o meno era della mia zona Bergamo. Lui, come anche altri piloti che facevano il mondiale in quegli anni, andava tra virgolette di moda la Sicilia o comunque Calabria, quelle parti lì, perché sì c'erano tante piste, perché sì erano tutte bucate, ma anche, come abbiamo detto, soprattutto per una questione
la
di clima,
cioè,
esatto, perché quello fa la differenza. Un pilota professionista ha l'esigenza di allenarsi nella miglior condizione possibile. Miglior non vuol dire per forza col sole, temperatura perfetta, ma nemmeno meno 10 gradi.
Chiaramente. Tanto per mangiare si mangia bene sia in Sardegna che in Sicilia, sì, per infatti. Quello vai sul sicuro.
Me lo immagino, sì.
Allora, facciamo così, andiamo con la prossima canzone e poi torniamo, abbiamo una pillola, le pillole del Supercross.
Questa è la mia di canzone.
Questa è la tua di
Questa
canzone.
È la mia, eh. Occhio, perché questa via è tanta roba, davvero. Yeah, we get up, we go out,
Abbiamo detto che era dei Nickelback, dei This Afternoon Lyrics.
No, Lyrics no.
Ah, Lyrics, ho capito.
Era la versione di iTunes speciale, quella.
Ah, con sul test per fare il karaoke. Esatto. Abbiamo una telefonata intanto in diretta. Sentiamo chi c'è dall'altra parte della cornetta. Come diceva Funari,
mondi a casa ti aspetta. Mondi a casa ti aspetta dall'altra parte della cornetta.
Pronto?
Pronto?
Pronto, chi è?
Il prete.
Ah, molto bene. Che prete?
Il prete di Pessano.
Prete di Pessano.
È Matteo Leoni questo.
The Lion.
No.
No, sono la Sara, l'amorosa di Travis.
Sei un po' raffreddata, eh.
E poi ci sembra quella della Carmen.
Però sai che quasi ci cascavo?
Cos'hai da dirci, Sara? Devi dire qualcosa.
Ma non è più di chiamarvi che...
Perché dovevi tenere d'occhio il Travis?
No, stavo aspettando che rispondeva la Franchini.
Ah, sì. Allora questo è Elia forse.
Ma dai.
O è uno, o... lo so, facevo un po' di...
O è un amore lesbo o Elia.
Vabbè.
Allora Elia, allora... hai qualche domanda intelligente sull'allenamento,
no,
da chiedere a Jordi?
Vai tranquillo.
Ma non è tuo cervello di chiamare che...
Siete testimoni dei messaggi.
Eh?
Basta, basta.
Meglio, ci sentiamo, metti giù.
Guarda che livello, se vuoi sfidare in un dissing la Franchini a chi dice meno cose in diretta, benissimo.
Avete qualcosa in comune, dai.
Come il mio veramente, hanno fatto da raccontarsi lui e la Franchini, così. Perché non si sentono tra di loro? Che...
Non lo so.
A parte che si guardano ore senza esprimere una parola.
Non riescono a sentirsi
con gli occhi dell'amore.
Adesso li scrive, adesso li avete caricato, li scrive.
Sì, adesso inizierà a scrivere qua perché come...
Ma qua io farei mettere oggi una base tipo Eye of the Tiger, no?
Perché?
Per
entrare nel clima argomento.
L'ho letto, interessante.
Ah, volevi la sigletta?
La sigletta? C'è cioè, una sigla oggi?
Panico di oggi?
Ha detto no, ok.
Tra l'altro Cer me la voleva proprio come pezzone della serata, Eye of the Tiger, perché...
E poi metti l'effetto sonoro degli applausi alla fine.
Attenzione! Sigla, chi è che la fa la sigla? Checco. Checco se
in lo diretta, Radio Macello. La versione speciale di Travis.
E via. Allora, oggi per la versione speciale di Travis.
Titolo inventato al momento.
Parliamo del 360 Freestyle, dove è apparso per la prima volta, chi l'ha fatto per la prima volta, voi lo sapete.
Ma 360 il trick?
Esatto, spiegati bene.
Che è quel backflip di traverso sull'asse.
Sì, sull'asse orizzontale.
Più o meno, sì, dai.
Chi l'ha fatto la prima volta, non lo so.
Si chiama Metal Twist, quindi qualcuno della Metal Militia. E niente, accade tutto nel 2003, alla nona edizione degli X Games, dove appunto
aspetta,
eravamo.
Ma non. Vediamo se mi viene il
io avrei puntato su Pastrana.
No,
no. C'entra
neanche
Pastrana.
Digan.
Non Twitch.
Allora, era l'anno in cui.
Digan.
Bravo. Era l'anno in cui si allenavano un anno.
Ha detto non Digan. Digan.
No, no, non Digan lui l'ha detto però. Era l'anno in cui tutti i piloti di freestyle si allenavano un anno intero su un trick da portare l'anno dopo.
Il best trick.
Era il best trick. E però il 360 l'hanno fatto all'interno di una run al Colosseum di Los Angeles quell'anno lì. E niente, allora il primo a partire era Digan, che dopo la sua run classica di trick si ferma a 20 secondi dalla fine e prova il 360, che aveva provato solo 10 volte guardando di nascosto gli allenamenti di Pastrana di un anno all'interno della Foam Pit, che era una delle prime Foam Pit fatte tra l'altro, e quindi aveva provato solo 10 volte e solo 3 volte era riuscito a chiudere, sempre in Foam Pit. Arriva lì al Coliseum, spara la sua run, a fine run chiude il 360 a metà, diciamo, nel senso che non atterra perfettamente con le ruote in linea retta, ma un po' di traverso, un po' con i piedi giù, però riesce a chiuderlo. Prende un punteggio di 93 su 100 e quello che era dopo di lui era Pastrana, appunto, che ha saputo della notizia che Digan gli aveva rubato il trick e comunque
no.
Esatto, decide comunque di partire e fare la sua run facendo backflip sul primo transfer, che non so se vi ricordate quell'edizione degli X Games.
No, proprio che era, guarda,
ma era quella del 2003?
No, no, dai raga,
quella del 2004 sì, quella del 2002 pure,
quella del
99
anche.
Quella del 2003 era quella con la partita con la partenza in discesa dagli spalti.
Beh.
Non ho mai visto una partenza pari.
Guarda che c'è Schiavini che ti sta commentando.
Non è chiuso bene, però si era salvato. Esatto, Schiavi. Stiamo arrivando al punto più.
Pastrana invece è nato in terra.
Pastrana, esatto, ha fatto la sezione backflip, underflip, backflip, knack knack, lazy boy, Travis Pastrana, backflip alternative, 9 o'clock. Poi si ferma, mancano tipo 10.
Mi è venuto il nome, ma non mi viene in mente come si chiama.
Ma chi?
Quello che l'ha fatto.
Ma l'abbiamo appena detto.
Digan. Loro dicono Digan.
Ma non era. Non era se Digan. Uno non l'ha chiuso, l'altro non l'ha chiuso.
Aspetta, adesso ti sto spiegando la run di Pastrana che arriva, chiude.
Madonna, tutto sto teballe per parlare di Pastrana.
Secondo te, cazzo, ci sono non poche certezze a sto mondo.
Con Uba, i acerbi.
Pastrana e le tute americane.
Esattamente. Allora,
sembra un elettore del 5 Stelle.
Non c'è niente. Quindi finisce la sua run, l'ultimo trick, prova il 360, ma cade. Ma mentre cade chiama time out. Che
vuol dire?
All'interno del regolamento del
quell'anno, nel 2003,
no, del freestyle c'è sempre stato che all'interno di una run potevi chiamare time out se avevi dei problemi tecnici, e lui giustamente ha detto io ho piegato le leve,
tutto.
E quindi ha chiamato time out, quindi rifà il 360, lo chiude, vince la medaglia d'oro con 94,6.
Io avrei detto Jeremy Lask, che l'avessi
chiuso. No, Lask arriva dopo.
Lui era un gran specialista del 360.
Sì. E si arriva dopo ed è stato il pupillo di Digan, appunto.
Infatti lui era grande membro della Metal Militia.
E niente, quindi tutta questa cosa per dire cosa. Il 360 l'ha inventato Digan, però l'ha chiuso correttamente Pastrana.
Ma non l'ha inventato Pastrana e Digan l'ha copiato di nascosto.
No, perché, esatto, anch'io avrei detto questo. Perché,
L'ha fatto debuttare, diciamo.
E pensa che Digan,
ladro bastardo.
Digan, da allora, quando vede Pastrana, siccome gli ha rubato,
condividete tutti prima che questo
gli ha rubato la medaglia d'oro.
Da...
Quindi Digan ha vinto, ha fatto il 360, però
è arrivato secondo.
È arrivato comunque secondo facendo 360. E da allora Digan chiama Pastrana time out quando lo vede, time out, perché Pastrana aveva chiesto time out.
Intanto rode, però.
Sì. Vabbè, la prossima puntata vi parlerò di un altro trick. Va bene, vi gaso sta
la vastità cosa. Proprio
la vastità del, esatto,
già di che anno, così ci prepariamo.
Esatto, torniamo, no, la sorpresa,
torniamo alle origini, diciamo.
Back in the days, l'angolo back in... dovremmo trovare un nome per questa rubrica.
Però Pastrana ancora? No.
No, no, non Pastrana.
Vedrai che Pastrana c'entrerà.
No, 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 no.
Mentre Pastrana era
perché
fuori.
Perché le rubriche di Travis, se vuoi, durano più o meno tre puntate massimo. E cominciano a scarseggiare gli argomenti.
Se volete un'altra chicca di Pastrana a 14 anni, quando mentre si allenava è arrivata lì la crew di Krusty Demon.
Ah sì, e l'ha fatto girare.
E l'ha fatto girare saltando
un
laghetto
con le colline.
No, queste chicche qua non è che le hai viste sul DVD 199.
No, 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 no.
Quello è quello per il
popolo. Queste chicche mi sembrano essere pelle tutte anch'io.
Quello è il riassunto per
un DVD, bravo, bravo che mi agganci gli argomenti, serve stasera incredibile. Un DVD che potete vedere invece, che riguarda un po' tutto il freestyle, la storia, è Enchained, che potete trovare su Netflix, si può dire? Abbiamo lo sponsor, Netflix.
Beh, no, basta fare un abbonamento, non è che state rubando niente, esatto. Mica mega upload.
E niente, basta, finito l'angolo freestyle.
Bene, inizia l'angolo saluti.
Hai Netflix te adesso?
No, l'ho appena annullato.
Ma come? Sì. Hai visto Narcos?
Sì, basta.
Va bene. Mettiamo l'ultima canzone e poi torniamo.
L'ultima canzone che ha scelto il Cerve.
Vuoi annunciare a te, Cerve?
No, non annuncio perché non sono capace
di leggere.
Esatto,
in inglese.
Why
don't you get
a job?
Bello. He's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her. She wants more dinero just to stay at home. Well, Torniamo in diretta per gli ultimi attimi bollenti di Radio Marcello, puntata 11 della stagione.
Non abbiamo 11. Una telefonata hot dove spegnere le luci, rimane solo l'era acceso rosso.
No, purtroppo.
No, in realtà vi avevo lasciato un numero e lì la scorsa, qualche puntata fa, di un numero da telefonare che non avete chiamato.
Beh, no, preferiamo farci chiamare la bolletta. No,
tra l'altro è stato bannato Elia dai commenti di Radio Marcello perché scorsa
è stato
puntata...
bannato proprio da Facebook.
Sì.
Per un mese.
Ah, ecco perché non
ha chiuso i battenti.
Meno male, almeno capisce che va bene tutto. Vai su Twitter che lì non ti ballano.
Intanto Gottardi ci dice:
io me lo ricordo Torrentelas con 125 a Fast Cross che faceva i Lazy Boy durante la gara.
Ma è arrivato prima il free ride del freestyle.
Canzone top, intanto
hai visto? E chi è? Di parte?
No,
Gianluca Brezzi, canzone top.
Bella questa.
Sì.
Serve, bravo. Portaci un pezzo anche prossima settimana.
Sì, non Fedez.
Segnalacelo.
Un pezzo di cosa?
Elio Meglio, sono Elia con un altro profilo.
Un'altra foto profilo per non farsi bannare, tra l'altro. Cazzo, un genio.
E poi lo dice.
Un genio del male. Ragazze, segnalatelo tutte di nuovo.
Elio, Teglio.
Ti banniamo ancora, anche con questo.
Perché Teglio poi? Così. Teglio dove si va a prendere le mele in battellina.
Bravo, è vero.
Va bene.
Va bene, dai. Allora, siamo giunti ai saluti.
Saluti.
Purtroppo ti stai animando adesso.
Ci stiamo divertendo. Che ecco, infatti è stato un po'.
È un diesel.
È un diesel.
Diesel. Chi era del diesel?
Cazzo, era Danji?
No, Mike La Rocco. Va bene, dopo questa posso abbandonare.
Ma La Rocco non è mica La Rocco Slip?
Sì, bravo, è lui. È uno dei boss di Kaiko Honda.
Ma sei sicuro che fosse La Rocco?
Sì,
anche
sì,
un altro lo soprannominavano The Diesel, più moderno.
È la macchina qua, devi mettere la...
Esatto, è un diesel.
È un diesel.
Va bene, appuntamenti per settimana prossima, poi facciamo salutare anche i nostri ospiti, visto che li abbiamo invitati. Allora,
ogni martedì alle ore 21.30 in diretta su www.mvradio.it oppure su radiomacello.gimdo.com, dove potete trovare tutto, Facebook, la diretta, il
Instagram.
Podcast, Instagram, Dailymotion per le future telecronache del Supercross che ci siamo quasi,
nonché il sito ufficiale di mvradio.it, tutto nuovo, dove potete scaricare anche lì podcast, mettete like alla nostra pagina di Radio Macello e seguiteci nelle nostre mirabolanti avventure settimanali.
Radiomacello.gimdo.com, l'abbiamo detto?
Assolutamente.
Te che ecco, basta. È proprio l'attenzione ormai di un prepensionato.
Sta giocando con un pennarello rosso da un quarto d'ora.
Ormai si può lamentare solo su Facebook dei colleghi che non dorme, chissà cosa ha fatto.
Chissà cosa ha fatto.
No, non parlano. Non parlano. Avrà preso una multa da 250 all'ora. Tangenziale.
Allora abbiamo un allenamento per Jordi adesso. Jordi, devi dire tutto in un fiato, tutto in un fiato i ringraziamenti, senza respirare.
Le due pagine,
cioè, devi aprire i polmoni più che puoi per ringraziare chi vuoi.
Vedere se l'allenamento su di lui funziona.
Esatto.
Può fare agli altri.
Se no, siamo qua a parlare di aria fritta.
Se sei bravo, poi puoi allenare anche i piloti e dire i propri sponsor, che qua in Italia non ci siamo.
Sì, esatto. Ma dai, io ringrazio essenzialmente voi perché appunto avete dato la possibilità di dire un paio di cazzate anche stasera. e poi niente, insomma, ringrazio il Cerve che mi ha, diciamo, agganciato a voi e poi niente, ringrazio tutti i super fan che avete appunto su Facebook e tutto, e ricordo la pagina della mia scuola, In Moto col Gigi, con la L, In Moto col Gigi, scuola di motociclismo, è la nostra scuola, quella appunto di questo progetto che vi parlavamo. E invece per quanto riguarda la preparazione fisica, Jordi Manzoni, coach 360, questa è un pochettino più difficile, un po' più...
Vabbè, al massimo
American.
Ti possono contattare su Facebook per...
Chiaramente, sì, Jordi Manzoni, scritto con la J iniziale e la Y finale.
Lo vedete anche nei commenti comunque.
nei post di Radio Macello, post, cioè, e trovate tutti i contatti.
Come si scrive Jordi?
Sì, Elia non avrà capito come si scrive neanche Jordi, quindi la vedo dura ad andare direttamente sul sito. Vabbè, salutiamo Cerve, tutti i nostri ascoltatori, Cerve, il Jordi, tutti i nostri ospiti.
Cerve, vuoi salutare qualcuno in particolare?
Chi salutiamo? La
MX Revel.
MX Revel, Angela.
La ragazza del Paul,
la mamma di Elia.
La mamma di Elia.
Che te la posso dire? Tu l'hai mai vista, no, Angela? No. È una figa della Madonna. Non ci credevo, poi l'ho vista sabato sera. Quindi, che cazzo ci fa questo qua? Eppure.
Non ci fa niente il figlio. Che cazzo ci fa sto qua? Va bene, ragazzi, è stata una figata questa puntata.
Le altre no, scusa. Stato,
ma sai che ogni puntata si dice per l'ospite, è stata una figata questa puntata. No, in realtà dai, ci divertiamo come ogni martedì, e come ogni martedì è un onore avere questi ospiti qua con noi, che a volte ci sembra un po' surreale che vengano a parlare con tre deficienti come noi.
Ma ormai abbiamo una certa affermazione.
Cazzo sei il businessman della radio? Non c'è Zani, non so, ci sei te stasera.
Un po' di affari.
È fair.
Abbiamo lo sponsor in ballo, nuovi progetti per il 2017.
Facciamo cose.
Che mandate tutte la mail a checkothejackal@radiomacello.com.
No, la radio.
Radiomacello@mvradio.it.
Perfetto. Ma la guardi ancora quella mail?
Sì, sì, certo, sì, sì. Quella che uso per i contatti ufficiali, i pass alle gare.
Bene, vabbè. Ascoltateci ancora martedì prossimo alle 9:30 su mvradio.it, seguiteci sulla pagina di Radio Macello, sul sito, e
da Checco, Travis e Mario è tutto, Radio Macello, siamo fuori di qua. Bose.
Bose.
Radio Macello, aggressive lifestyle.